Ciao fisici e aspiranti fisici, benvenuti al secondo episodio della nostra serie sul cervello all'interno della rubrica sui sistemi complessi, per me, Macchiato Complesso.
Buongiorno, per me è un macchiato complesso.
In questa serie sul labirinto del cervello, sul labirinto della mente, oggi vi voglio portare nei meandri della memoria. La memoria è un po' lo scrigno dei nostri ricordi. Ricordiamo le persone intorno a noi, i loro avvenimenti, i nostri, ma anche tutte le cose che avvenivano quando eravamo piccoli, per esempio. Che cosa ci piaceva fare, le cose che ci cucinavano. Io personalmente ho sempre amato il pan pepato ternano di mia zia o la lasagna che cucinava mia mamma, la nostra cotta delle elementari. Insomma, noi ci ricordiamo tantissime cose della nostra vita. Esistono due tipi di memoria, esiste una memoria più a breve termine e una memoria più a lungo termine. La memoria a breve termine funziona, diciamo, per circa 20-30 secondi. In genere noi la utilizziamo per portare a compimento dei compiti, degli obiettivi, e infatti diciamo che questo tipo di memoria va a modificare un po' l'attività sinaptica in maniera temporanea. Al contrario, la memoria a lungo termine permette di ricordare le cose accadute da qualche minuto fino alle cose accadute appunto fino a quando eravamo piccoli. È la stessa memoria che ci permette di ricordarci come si beve, come si va in bici, come si corre o come si fa qualsiasi sport, insomma. E questo è ancora diverso perché invece modifica, diciamo, la conformazione sinaptica proprio attivando nuove proteine, quindi in qualche modo è come se modificasse questa attività in maniera permanente. Facciamo una premessa per evitare di incappare in discussioni giuste con biologi, neuroscienziati e chiunque sia all'ascolto. Diciamo che purtroppo è molto difficile studiare sperimentalmente il processo di apprendimento della memoria, e quindi, diciamo, la dinamica della memoria si muove molto spesso, o quantomeno il lavoro da parte dei fisici si basa moltissimo su un lavoro teorico. Comunque vorrei iniziare con voi con un piccolo gioco, è un piccolo esperimento. Adesso voi starete ascoltando questo podcast, io non so dove siete in questo momento, cosa state facendo, prendetevi davvero 20 o 30 secondi di relax per ascoltare queste domande che vi farò. Vi chiedo solamente di ascoltare bene le domande e di rispondere con la prima cosa che vi viene in mente, anche appunto rispondere a mente, non serve dire una risposta ad alta voce. Importante che voi sappiate qual è il primo pensiero che vi viene in mente come risposta alle mie domande. Domanda numero 1: pensate un colore. Fatto. Domanda numero 2: pensate uno strumento da lavoro. Fatto. Domanda numero 3: pensate ad un frutto. Bene, io non so chi siate, non so dove vivete, non so cosa state facendo in questo momento, ma sono abbastanza sicuro che molti di voi, chiaramente non tutti, avranno pensato al rosso come colore, come strumento da lavoro avranno pensato a un martello e come frutto vi sarete divisi tra mela, banana, arancia. Questo tipo di fenomeno è un fenomeno molto importante, prende il nome di priming, ed è sostanzialmente una sorta di apprendimento inconscio, nel senso che noi memorizziamo il colore, e il colore rosso in particolare, andando proprio a creare una connessione. È proprio il priming, quando noi riceviamo degli stimoli esterni, ed è come una risposta quasi automatica del nostro cervello, e ci aiuta un po' a capire qual è proprio il meccanismo della memoria. Lo studio della memoria si avvia circa alla fine dell'Ottocento ed è tuttora in fase di studio approfondito. Le prime intuizioni provengono da un esperimento di Pavlov. Pavlov mise dei cani in una stanza e improvvisamente lui in un certo momento spegneva la luce e portava del cibo all'interno della stanza e poi riaccendeva la luce. Ripeteva questa azione varie volte. Dopo qualche volta che questi cani si vedevano spegnere la luce e appena la luce si accendeva vedevano del cibo, Pavlov scoprì che nel momento in cui lui spegneva la luce, i cani iniziavano già a salivare. E questo cosa ci dice? Che i cani in qualche modo è come se avessero memorizzato che quando la luce si spegneva si sarebbe poi mangiato. È come dire che l'input è lo spegnimento della luce e quindi di conseguenza l'output è che si mangia. L'idea, diciamo, che viene da questo esperimento ed è teorica, è che ci siano alcuni neuroni che compongono, diciamo, la rete neurale, che lavorano insieme per generare l'idea del mangiare, chiaramente in questo caso, o comunque l'idea della salivazione. Diciamo, in questo caso, no, la memoria del passato è sfruttata un po' per la previsione del futuro. E vi racconto questa storia che ci raccontò nel primo anno di università fisica il nostro professore di laboratorio. La storia si chiama La storia del tacchino americano induttivista. Sostanzialmente un tacchino si sveglia e ogni mattina all'alba un contadino gli porta del cibo. Quindi un giorno si sveglia e mangia, passa tutta la giornata, la notte, all'alba il giorno dopo si sveglia e mangia, il terzo giorno uguale, il quarto giorno uguale, il quinto giorno uguale, il sesto giorno lui dice: bene, ormai è notte e quando arriverà l'alba sarà ora di mangiare. In realtà il sesto giorno non mangerà, ma verrà mangiato, dato che si tratta del giorno del ringraziamento. Ecco, questa storiella serve un po' a, così, a raccontare un po' l'idea dell'induttivismo e il fatto che noi ragioniamo effettivamente in maniera induttiva, perché ci basiamo sui nostri ricordi per anche prevedere il futuro. E a volte purtroppo però queste regole, diciamo, diventano sbagliate. Però questo ci fa capire un po' come noi anche cerchiamo di ragionare. Comunque, l'ipotesi, appunto, che ci siano questi sottogruppi di neuroni che collaborano e si accendono insieme per codificare lo stesso comportamento, nel caso dei cani la salivazione, è una pura intuizione teorica. Diciamo che in generale possiamo pensare che questa cosa sia verosimile, uno perché è improbabile che ci sia un solo neurone collegato ad un concetto. Ci sono state delle ipotesi che diciamo rendono questa ipotesi veritiera. Questa ipotesi è chiamata in due modi o neurone nonna o neurone Jennifer Aniston, proprio lei, l'attrice di Friends. Neurone nonna perché sostanzialmente il discorso era: se io memorizzo mia nonna in un solo neurone, vuol dire che se disgraziatamente quel neurone dovesse malfunzionare, io mi dimenticherei totalmente di mia nonna. E invece, diciamo, il nome Jennifer Aniston prende nome da un esperimento fatto su dei pazienti ai quali durante un intervento veniva mostrata l'immagine di alcuni VIP, tra i quali appunto Jennifer Aniston. Tra l'altro, questo esperimento fece vedere che lo stesso neurone si accendeva circa nel 3%, diciamo, delle celebrità mostrate, e questo vuol dire sostanzialmente che non può essere l'unico, altrimenti nello stesso neurone avremmo diversi ricordi e rischieremmo di confonderci. Tuttavia, come dicevamo, noi non possiamo dimostrare che effettivamente questi neuroni collaborino sempre insieme, è perché è difficile verificare, andare a vedere una mappatura completa di quali neuroni si stanno accendendo. Magari riusciamo a trovarne uno, il problema è che non sappiamo dove sono gli altri, quindi questa è un po' un limite proprio sperimentale che abbiamo. Quando noi mettiamo di pensare a Parigi, oppure se vediamo Parigi in foto o la sentiamo nominare, pensate che si accende lo stesso neurone e probabilmente lo stesso sottogruppo di neuroni. È un po' come se i famosi occhi della mente effettivamente esistessero, cioè noi effettivamente riusciamo a visualizzare Parigi anche solo sentendola nominare. E questa penso che sia una cosa molto romantica. cosa c'entrano i fisici in tutto questo? Ve lo dico subito. Ora, immaginate di essere un fisico, figlio di due fisici, quindi una vita davvero difficile, ma sei talmente appassionato di biologia, di neuroscienza, ma in generale è così appassionato dalla mente di voler trovare un modo comunque di studiare la mente da fisico. Beh, fu proprio così che Hopfield negli anni 80 iniziò a lavorare a questo problema e si trovava, pensate, alla Caltech a Pasadena, in California. E a me ha fatto particolarmente effetto scoprire questa cosa perché io sono un grandissimo appassionato di The Big Bang Theory ed è proprio l'università in cui loro lavorano, quindi non mi dimenticherò mai questa analogia. Comunque, il 15 gennaio dell'82 Hopfield pubblica un lavoro davvero importante dal nome Reti neurali e sistemi fisici con capacità computazionale collettive emergenti. Il nome è lunghissimo, ma che cosa vuol dire? Che lui cerca di schematizzare il cervello come un sistema fisico. In particolare cerca di creare un'analogia con un modello che all'epoca era già noto. Il modello di Ising. Il modello di Ising, ve lo spiego rapidamente, è un modello che viene creato per schematizzare le proprietà magnetiche dei materiali. Immaginate i ferromagneti, un ferromagnete, come composto da tante piccole calamite. In fisica queste mini calamite che compongono la materia sono chiamate dipoli, e assegniamo ad ogni calamita un valore 1 o meno 1 in base, diciamo, all'orientamento della loro appunto del polo negativo o del polo positivo. Analogamente Hopfield schematizza i neuroni come se fossero tutte piccole, queste piccole mini calamite, il cervello quindi come un ferromagnete, e associa il valore a ciascun neurone 1 o meno 1 in base al fatto se quel neurone in quel momento è acceso o viene spento. Qual è il vantaggio di fare questa cosa? È che il modello di Ising era un modello già molto noto all'epoca e studiato in maniera molto profonda dalla meccanica statistica. Quindi avere un modello già noto con dei risultati già noti permetteva di generalizzare quei risultati su un nuovo sistema senza dover ripartire da zero. Il problema dei fisici quando si pongono un nuovo problema è dover ricominciare una matematica nuova, una notazione nuova, un sistema teorico nuovo che sia autoconsistente, che quindi non sia nemmeno banale allo stesso tempo. E invece la genialità di questo fisico sta proprio nel cercare di trovare un modello fisico, appunto noto, per poter riportare quei risultati su un sistema tanto complesso come il cervello. A questo punto Hopfield aveva sì trovato un modo per schematizzare il cervello, ma non aveva risposto alla sua voglia di conoscenza, non era ancora affamato e lui voleva capire come funziona la memorizzazione, cioè come poteva entrare il fatto che la mente riuscisse ad incamerare dei ricordi, addirittura a farceli visualizzare negli occhi, insomma come potevano nascere questi ricordi e come questi ricordi potevano essere messi dentro quel suo modello matematico tanto bello e tanto perfetto che lui aveva creato. Allora ricordiamo un po' che l'ipotesi che abbiamo detto all'inizio richiede che ci siano dei sottogruppi di neuroni che collaborano per lo stesso concetto. Fisicamente questo vuol dire che ogni concetto, quando parlo di concetto parlo di memoria, parlo di ricordo, noi possiamo pensare a un concetto che può essere anche un ricordo, il concetto di sapere cosa sia una borraccia è il ricordo di sapere cos'è una borraccia, ricordiamo la prima volta che l'abbiamo imparato, non ricordiamo come, non ricordiamo in che modo, ma ne prendiamo l'informazione principale, cioè che quella è una borraccia. Quindi dicevo, ogni concetto, ogni ricordo deve essere associato ad una configurazione stabile del cervello, perché deve essere poter ripescato in ogni momento quel ricordo. Allora viene da sé che la configurazione energetica di questo cervello non può essere quella di avere per esempio un unico minimo, perché altrimenti saremmo in grado di immagazzinare un solo ricordo. Io personalmente sarei alquanto indeciso se ricordare il sapore del pan pepato ternano o il giorno del mio compleanno. Tuttavia questi minimi non possono nemmeno essere troppi, perché altrimenti sarebbero tutti molto vicini e basterebbe davvero un non nulla, una piccola modifica per confondere i ricordi. Cioè immaginate magari di volervi lavare i denti con una forchetta. Allora la soluzione, diciamo, che i fisici trovano è che ci siano dei minimi tutti uguali e abbastanza distanziati tra loro. Possiamo chiederci però, bene, ma come lo richiamiamo un ricordo effettivamente? Beh, pensate per esempio quando vediamo un'arancia, si accendono quei neuroni che sono collegati all'arancia. Ma se vediamo un'arancia che si trova dietro una tazza, in tal caso noi siamo effettivamente in grado sempre di riconoscere comunque che si tratti di un'arancia, dato che comunque alcuni neuroni connessi all'arancia si andranno comunque ad accendere. E questo accade anche se non riconosciamo magari del tutto la forma, perché magari appunto l'arancia è nascosta dietro la tazza, però magari riusciamo a vedere il colore, al tatto ci accorgiamo che si tratta di un'arancia, magari l'odore, insomma vari input che ci portano comunque ad essere certi che si tratti di un'arancia. Perciò è importante che queste configurazioni di minimo energetico dei neuroni, oltre ad essere non troppo vicine tra di loro, siano anche larghe. Perché? Perché non sempre le configurazioni di neuroni si accendono tutte insieme, perché non sempre l'oggetto che stiamo guardando è pienamente riconoscibile. Però magari si accendono quasi tutti i neuroni che danno la configurazione a quell'oggetto. E quindi, se non cadiamo troppo lontani, diciamo, dalla configurazione perfetta, riusciamo comunque a ricavare l'informazione. Questo è un modo chiaramente totalmente matematico, fisico ed energetico di dare questa descrizione, però pensate che molte di queste applicazioni, poi sicuramente migliorate anche a fronte di nuove tecnologie neuroscientifiche che noi poi abbiamo conosciuto solamente negli anni, Pavlov come dicevamo è degli anni 80, però pensate quanto lavoro c'è dietro una schematizzazione di un sistema così complesso. Tutto questo, come dicevo già all'interno della puntata, si tratta di un modello matematico, non c'è realtà biologica. È chiaro che si basa fortemente sulle nozioni biologiche che abbiamo, però rappresenta un importantissimo primo approccio statistico proprio allo studio della mente. Tra l'altro pensate che l'esperimento di Pavlov, quello sui cani che vi raccontavo all'inizio, ha proprio ispirato Hebb alla creazione delle prime reti neurali artificiali, che si basavano proprio sul concetto di reinforcement learning, cioè insegnare alla macchina sostanzialmente in maniera induttivista, proprio così, dando dei premi quando la macchina dà una risposta giusta e invece punendo la macchina quando questa dà una risposta sbagliata. E tra l'altro appunto Hebb creò queste prime reti neurali artificiali proprio basandosi sull'idea che dicevamo di questi sottogruppi di neuroni che collaboravano per esprimere un concetto, per dare l'idea del concetto. Questa questione ci dà anche un po' una dimostrazione del perché studiare la nostra mente non è fine a se stesso, perché come dicevamo in primis è romantico il fatto che ci racconta del nostro passato, ci permette di ricordare, oltre al come si mangia, al come si va in bici, anche i ricordi più belli, quelli a cui attribuiamo un significato proprio emotivo e sentimentale particolare. Però non solo, la mente in realtà ci prende per mano e grazie alla memoria ci porta proprio nel futuro. È proprio come i cani di Pavlov, noi con la capacità di memorizzare e poi associare capiamo e pensiamo il futuro. Potremmo dire un po' in altre parole che la memoria è ciò che ci permette proprio di transire dagli eventi passati ai pensieri futuri. Grazie per aver ascoltato questa puntata e vi aspetto per il terzo episodio di questa serie sul cervello all'interno della rubrica dei sistemi complessi.